scrisse lo storico francese Franz de Champigny. C'è, in queste strane nature imperiali, come una vertigine. Collocati troppo in alto, la loro testa si è messa a girare. Hanno visto sotto i loro piedi uno spazio troppo immenso, troppi popoli, troppo potere. E nello stesso tempo, un precipizio troppo scivoloso. Qui sotto è esposta una copia dell'elenco originale degli atti compiuti dal divo Augusto, con i quali sottomise al dominio del popolo romano il mondo. A Roma, essa è incisa su due pilastri in bronzo.
All'età di 19 anni, misi insieme, di mia iniziativa personale e a mie spese, un esercito, per mezzo del quale restituì lo Stato oppresso dalla tirannia di una fazione alla libertà. Per questo motivo il Senato, con decreti onorifici, mi ammise a far parte del suo ordine, consentendomi di avere diritto di parola in qualità consolare, e mi diede il comando militare. Mi ordinò inoltre di provvedere affinché lo Stato non subisse alcun danno. Cacciai in esilio coloro che uccisero mio padre, vendicando con regolari processi il loro delitto, e in seguito, portando essi guerra allo Stato, li vinsi due volte in battaglia. Guerre per terra e per mare, civili ed esterne, in tutto il mondo spesso combattei, e vincitore risparmiai tutti i cittadini che chiedevano perdono. Due volte ebbi un'ovazione trionfale e fui acclamato 21 volte imperator.
Questo è quanto si legge nel Res Geste Divi Augusti, o Index Rerum Gestarum, l'autobiografia ufficiale che Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto lasciò incisa all'ingresso del suo mausoleo a Roma, così come in altri monumenti e in altre città. Un rendiconto puntuale, raccontato in prima persona, delle gesta che l'imperatore compì durante la sua lunga carriera politica, e scritto poco prima di morire. Ma una storia non incomincia con una morte, bensì con una nascita, e quella del futuro Augusto avvenne all'alba del 21 settembre del 63 avanti Cristo, forse in una modesta casa sul Palatino, forse nella villa di famiglia a Velletri. In entrambi i casi, comunque, la leggenda vuole che la sua venuta al mondo fosse annunciata da vari prodigi. La madre sognò che le sue viscere ascendevano al cielo. Il padre vide un grande splendore sprigionarsi dal ventre della moglie, e quando i sacerdoti, consultati sulla sorte del nascituro, versarono il vino sugli altari, si alzò una grandissima e altissima fiammata. Una volta nato, ancora piccolissimo, una mattina abbandonò la sua culla e salì su una torre per guardare verso Oriente. Pochi anni più tardi ordinò che le rane tacessero ed esse tacquero. E quando un'aquila gli rubò un pezzo di pane dalla mano pentita, tornò indietro per ridarglielo. Infine, quando a soli 20 anni assunse, fatto eccezionale vista la sua giovane età, il primo consolato, sul suo capo, come era già avvenuto per Romolo, volarono 12 avvoltoi. Per non parlare della stella apparsa in pieno giorno, proprio mentre il futuro Augusto celebrava i giochi funebri in onore di Cesare.
Non accettai la dittatura che mi era stata offerta, sia mentre ero stato assente, sia mentre ero presente in città. Anche il consolato, annua vita, allora non accettai, benché il Senato e il popolo romano decidessero all'unanimità che fossi nominato, da solo e con potere illimitato, controllore delle leggi e dei costumi. Non accettai nessuna magistratura che mi fosse offerta in contrasto con le tradizioni dei padri, e tutte le funzioni che allora il Senato volle che fossero da me esercitate, le espletai per mezzo della potestà tribunizia, nella quale io stesso, spontaneamente, 5 volte pretesi e ottenni dal Senato un collega. Fui pontefice massimo, augure e addetto ai riti sacri.
Si narra che Ottaviano Augusto fosse stato, in giovane età, estremamente vendicativo, che mandò a Roma la testa recisa di Bruto affinché venisse gettata ai piedi della statua di Cesare, e che nella ricorrenza dell'uccisione del suo grande e compianto padre adottivo fece sacrificare al posto dei soliti animali 300 prigionieri appartenenti alla fazione dello sconfitto Marco Antonio. Si racconta anche che non esitò a fare in modo che morissero in questa o in quella guerra quanti potessero ostacolare la sua strada verso un potere che doveva vederlo alla fine quale unico signore e arbitro dello Stato per ben 44 anni. Molti degli ambienti a lui ostili sostenevano inoltre che il futuro Augusto, dotato di grande bellezza e armonia delle membra, ancora fanciullo avesse venduto il proprio corpo per denaro o per favori personali a più di un illustre personaggio, Giulio Cesare compreso. Preoccupato che queste ed altre gravissime accuse potessero indignare oltre misura l'intemperante e volubile Tiberio, figlio della sua terza moglie Livia, così gli scrisse in questa e più avanti in altre occasioni.
Non cedere, o mio Tiberio, in questa faccenda alla tua giovane età, e non indignarti troppo che ci sia qualcuno che parli male di me. È sufficiente, infatti, che nessuno il male ce lo possa fare. Stammi bene, o amabilissimo Tiberio, e conduci l'impresa con successo, tu che guidi gli eserciti sotto gli auspici miei e con il favore delle muse. O amabilissimo, e possa io essere così fortunato, uomo valorosissimo e comandante scrupolosissimo, stammi bene.
Ottaviano Augusto vinse contro Marco Antonio, contro suo fratello Lucio Antonio, contro i Cesaricidi, Bruto e Cassio. Riuscì a sconfiggere persino Sesto Pompeo, in uno scontro dove però perse, e tragicamente, 2 flotte intere, annientate da un naufragio. Un evento davvero funesto, che diede modo alle solite malelingue di insinuare che la fortuna, che era stata di Cesare, non lo stesse assistendo. Comunque ostinato, portò a compimento la romanizzazione della fascia alpina, ma dovette rinunciare dopo una bruciante sconfitta che lo vide battersi rabbiosamente la testa contro un muro a quelle terre della Germania che portavano fino all'Elba. Conquistò invece Alessandria e l'intero Egitto. Combatté in Gallia, in Spagna, e in questa o in quella battaglia fu ferito prima ad un ginocchio, poi a causa del crollo di un ponte, ad entrambe le braccia. Forse fu anche per tutto questo che, parlando in termini generali, si può dire che Ottaviano preferì condurre personalmente poche campagne militari, affidandole spesso ad amici, collaboratori e familiari, come ai nipoti Lucio, Gaio e al figliastro Tiberio, destinato a succedergli alla guida dell'impero.
Quando sento e quando leggo, o mio Tiberio, che sei indebolito dalla durata incessante delle fatiche, gli dèi mi annientino se il mio corpo non rabbrividisce, e perciò ti prego di avere riguardo per te stesso,
perché se venissimo a sapere che tu sei malato, sia io che tua madre ne potremmo morire, e il popolo romano potrebbe correre pericolo nel grado supremo del suo impero. Supplico gli dèi che ti conservino a noi e ti concedano di star bene, ora e sempre, se non detestano il popolo romano. È del tutto indifferente che io stia bene o no, se tu non starai bene.
E se il figliastro e futuro imperatore Tiberio poteva accusare qualche occasionale cedimento fisico dovuto alle fatiche della guerra, Ottaviano Augusto fu sempre perseguitato da molti malanni, ad eccezione dell'epilessia, che aveva invece colpito il grande Cesare. Soffrì di perniciose e ricorrenti infiammazioni alla gola, allergie, asma, calcoli renali, coliche epatiche. Soffrì di accumulazioni di liquido all'interno dell'addome e pare che la pelle del petto e del ventre fosse ricoperta da macchie congenite, la cui disposizione ricordava comunque le stelle dell'orsa. Il lato sinistro del suo corpo era decisamente più debole del destro, un difetto che lo costringeva a camminare spesso zoppicando. Ma anche se in almeno due occasioni il fegato e i reni furono sul punto di portarselo via, Ottaviano riuscì ad arrivare relativamente sano alla riguardevole età per quei tempi di 76 anni. E nessuna delle sue malattie, neppure la sua intolleranza al freddo e al sole, gli impedì di schiacciare a volte ferocemente tutte le cospirazioni e i vari tentativi di insurrezione contro il suo potere, né di riunire tenacemente e lentamente intorno alla sua persona tutte le funzioni atte a controllare l'attività legislativa, religiosa, militare e morale dell'impero romano. Giocando d'azzardo con la formale restaurazione della Repubblica, a cui giurò sempre fedeltà assoluta, quasi si trovasse intorno al tavoliere di una delle sue amate partite ad Adi, uscendone sempre, politicamente parlando, vincitore.
Noi, o mio Tiberio, abbiamo trascorso le feste in onore di Minerva abbastanza piacevolmente. Infatti abbiamo giocato tutti i giorni e abbiamo riscaldato il tavoliere. Tuo fratello, dopo perdite considerevoli, a poco, contro l'aspettativa, se l'è cavata. Io ho perso, per parte mia, 20.000 sesterzi, ma perché sono stato eccessivamente generoso nel gioco, come sono solito il più delle volte. Infatti, se avessi preteso le poste che condonai a ciascuno, o se avessi trattenuto ciò che a ciascuno regalai, ne avrei vinti anche 50.000. Ma preferisco così. La mia liberalità, infatti, mi innalzerà alla gloria celeste.
Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, padrone dell'esercito e dell'impero, riorganizzò la vita politica e sociale dello Stato centrale e delle sue province, riuscendo a realizzare un assetto destinato a durare, nonostante alcuni cedimenti, per ben due secoli. Creò una nuova burocrazia legata direttamente alla sua persona, una cassa imperiale. Riportò alla luce i valori tradizionali del costume romano sia nel suo aspetto pubblico che in quello privato. Legiferò contro l'adulterio e contro il lusso. Usò le sue numerose cariche per rinvigorire i decadenti valori religiosi del passato, facendo restaurare 82 templi. Incoraggiò l'impegno civile di uomini di cultura come Virgilio, Orazio, Livio, Ovidio, senza omettere di distruggere tutti i testi letterari dell'opposizione. Intervenne massicciamente nell'edilizia pubblica e in quella monumentale di Roma, trasformandola da una caotica città di legno in una ordinata città di marmo.
Ah, l'ordine dei tuoi quartieri estivi. Quanto a me, o mio Tiberio, credo che in mezzo a tante situazioni difficili nessuno avrebbe potuto comportarsi più accortamente di quanto ti sei comportato tu. Sia che capiti qualcosa su cui sia necessario riflettere più accuratamente, sia che io provi qualche contrarietà, sento assai, sulla mia buona fede, la mancanza del mio Tiberio, e mi viene in mente quel verso omerico: se questi m'accompagna, anche dal fuoco ardente entrambi usciremmo incolumi, giacché è superiore nell'escogitare.
Ottaviano Augusto non ebbe una vita affettiva molto felice. Rimasto orfano di padre a soli 4 anni, perse, ancora adolescente, il suo grande prozio Giulio Cesare, che lo aveva adottato come figlio e a cui era profondamente legato. Lasciarono troppo presto e dolorosamente il suo fianco anche i suoi più grandi amici e ministri prediletti. Si sposò 3 volte e solo dalla seconda moglie ebbe un erede, Giulia, che fu poi costretto ad esiliare a vita per la sua scandalosa condotta, impossibile da ignorare vista la sua carica di grande moralizzatore, sebbene si vociferasse che lui stesso avesse esagerato in fatto di sesso, portandosi a letto un numero spropositato di giovani donne. Amò moltissimo i nipoti Gaio, Lucio e Agrippa, figli dell'esiliata Giulia, ma i primi 2 morirono anzitempo, mentre il terzo, divenuto violento e scellerato, fu relegato in un'isola lontana e qui infine soppresso. Muore in giovane età anche il nipote Mario Claudio Marcello, figlio della sorella Ottavia, per il quale aveva nutrito grandi speranze. E così, rimasto senza eredi diretti e senza i nipoti preferiti, si decise ad adottare e a designare ufficialmente come erede Tiberio, figlio della terza e ultima moglie, Livia, imparando con il trascorrere del tempo ad amarlo e a rispettarlo. Sebbene, sul suo letto di morte, dopo averlo convocato e salutato per l'ultima volta, sospirò piuttosto preoccupato.
Ah, povero popolo romano, che si ritroverà nel morso di mascelle tanto lente.
Poi, cambiando argomento e sceneggiatura, chiese uno specchio, si fece sistemare i capelli, le guance cadenti e disse:
poiché è andata benissimo, tributate un applauso alla rappresentazione e tutti insieme congedateci con gioia.
Ottaviano Augusto si spegne a Nola il 19 agosto del 14 d.C. Alla sua morte il giovane Gesù non aveva ancora intrapreso quel doloroso cammino che doveva portarlo alla crocifissione proprio sotto le lente mascelle di Tiberio, un imperatore di cui si disse tutto il bene e tutto il male possibile. Comunque siano andate in realtà le cose, Tiberio morì anziano, ma morì in disgrazia. Si racconta infatti che all'annuncio ufficiale della sua dipartita il popolo romano si mise a gridare a gran voce «Tiberio nel Tevere! Tiberio nel Tevere!», augurandosi che gli venisse riservato nell'Ade il più orribile ed eterno dei luoghi. E affinché questo desiderio divenisse realtà, la gente di Roma rivolse le sue preghiere soprattutto ai mani, ovvero alle anime dei defunti e degli antenati. Un credo, quello dei mani, che affonda le sue origini in culti antichissimi e in divinità molto arcaiche, difficili da catalogare, eppure in qualche modo rintracciabili in quegli attimi di energia luminosa presenti potenzialmente in ogni essere umano. Il che ebbe con un certo profeta, ovviamente eretico, dei primi secoli del cristianesimo, alcune ineffabili corrispondenze. La voce di Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto è di Angelo Vumbaca. Tecnico audio Stefano Claudio Beghini.